Seconda terzina, Paolo Sorbi. Già preso nota, c'è un'altra terzina.
Io sono velocissimo, ho domande. Innanzitutto la ringrazio per averci dato lo spazio l'anno scorso per il convegno che abbiamo fatto con Giovanni, che mi è stato proprio, diciamo, di grandissima utilità. Molto. Sono venuto in buona parte per ringraziare.
È bello anche potersi esprimere.
Grazie. Questo era doveroso dirglielo subito perché non la conoscevo, quindi Giovanni mi ha parlato molto, eccetera. Una piccola, quindi ognuno di noi fa una piccola riflessione, perché se no in quel poliedro non la finiamo mai. Per quanto mi riguarda, seguo da una buona parte, per pura fede, laudato sì, data la mia storia personale, che è tutta interna alla grandiosità dello sviluppo, alla crisi e al suo finire della società industriale, di cui io sono legatissimo per tantissime cose, e specialmente per la classe operaia che, come sa benissimo, non c'è più, nel senso dell'autonomia politica. Quindi io seguo proprio per pura fede questa crisi dell'antropocentrismo, a cui invece sono legato e credo che abbia dato un immenso contributo alla storia sociale europea. Per chiudere subito, in questo c'è una ingenerosità dell'enciclica, perché la ricostruzione delle grandi trasformazioni industriali è sempre vista con quella venatura, diciamo così, dello scacco che Marx rifiuta, per esempio, perché è un grande apologeta invece dello sviluppo delle forze produttive. Ecco, io mi sento molto legato a quello sviluppo delle forze produttive, però mi rendo conto che Papa c'ha ragione, non è che vorrei in questo senso essere confuso con uno esterno alla Laudato Si. Lo seguo per pura fede, perché per razio sono da, e per cuore sono tutto nella lotta della società industriale, però so che non funziona. Vediamo, seguiamo con fede quello che dice Francesco su questo problema. Quindi vorrei capire se lei è d'accordo su questa ingenerosità e troppa riduttività della ricostruzione delle grandi fasi, diciamo, delle fornaci, per dirla nel termine di Engels, e su come si è costruita tutta la grandiosità dell'autonomia della classe operaia che ha governato il mondo, non è che non ha governato, perché, diciamo, l'impero del male vuol dire la classe operaia al potere, quindi non è che gli operai non sono andati al potere, hanno governato male, criminalmente, e hanno perduto. Però è stata una grande storia, non si può negare questo antropocentrismo eroico e criminale anche della classe operaia e del movimento dei lavoratori. Abbiamo sbagliato, le avanguardie intellettuali legate a quella storia come me si rendono conto di avere sbagliato, però c'è nella ricostruzione di Papa Francesco una vittoria, eccetera eccetera. Vorrei sapere il suo parere. Un'altra timida ancora domanda problematica e chiudo. Io credo che le parole di Giovanni stamattina sono state molto opportune, perché io personalmente non sono ottimista sulla situazione del mondo, sono molto realista, non sono pessimista e mi ci ritrovo molto nelle cose che diceva Giovanni, non solo del salto di qualità del terrorismo fondamentalista islamico, ma delle questioni che si pongono. Allora, come Roosevelt, grande industrialista, come Roosevelt seppe usare, vorrei sapere cosa ne pensi, seppe usare quel grande periodo dal 29 al 39 per effettivamente, con l'economia di guerra, sviluppare, diciamo, un grande processo di crescita economica. Così io credo, perché qui nessuno c'ha la verità, nessuno c'ha i modelli costruiti, che sarà proprio dentro la terza guerra mondiale per frammenti, e qui c'è la grandiosità di Papa Francesco, tentare la costruzione di una combinazione, di un nuovo modello di sviluppo in cui la green economy ha buona parte, ma non tutto, penso per esempio all'inevitabile scienza atomica per usi civili e anche altre tendenze, di incrociarsi e però di fare i conti con la violenza. Ecco, io penso che la Laudato Si crescerà con l'uso della forza, non può essere vista, secondo il mio modestissimo parere, una enciclica solo nel terreno della pace, ma anche un'enciclica che si fa spazio, crea processi dentro la violenza, perché noi siamo oramai in una situazione in cui, se non riconosciamo l'urgenza di queste risposte amico-nemico, secondo me non ne usciamo se non come buonismo, e quindi relegati a un'ironica sconfitta, perché le forze, diciamo, dell'organizzazione del terrorismo internazionale fondamentalista sono enormi, hanno stati alle spalle, e quindi diciamo che l'enciclica deve convivere con questo, non può non fare i conti. È chiaro che io non sto pensando a sciocchezze tipo guerre sante eccetera, però sto pensando a realtà di guerre politiche. Ecco, questo è il discorso.
Bianca.
Allora, grazie di questa mattina così interessante. Per una volta sono quasi d'accordo con il mio vecchio amico Paolo Sorbi. Una premessa: ringrazio Giovanni per aver ricordato Luciano Calvino, che era un mio professore, maestro, e colgo l'occasione per dire a voi, perché il messaggio non circola abbastanza bene sul web, che un altro mio maestro, Alain Touraine, il grande sociologo francese, che discute nel suo ultimo libro di temi relativi alla società post-industriale e al ruolo e caratteristiche dei nuovi movimenti sociali, cogliendo dei punti che sono legati a ciò che è stato esposto questa mattina. Ecco, Alain Touraine, per fortuna vivo e vegeto, perché lo ritenne.
Mi preoccupavo, diciamo. Non sapevo.
Parlerà alle 3:30 di lunedì prossimo qui vicino, nell'aula delle lauree di via Conservatorio 7, la facoltà di scienze politiche dell'Università Statale, e quindi lo dico perché forse la comunicazione non è arrivata, è un'occasione abbastanza eccezionale. Camperà altri 10 anni, io spero, ma comunque è qui in piena, sarà qui in piena forma, e ci parlerà di temi che riguardano i nuovi movimenti sociali e quindi tutto ciò che veniva chiamato in causa nel discorso di oggi. Poi due domande. A parte Giacomo, qual è il vantaggio di usare il termine casa comune piuttosto che bene comune? Qual è la differenza, diciamo, filosofica implicata nell'uso di questo termine? Forse viene chiarito nel testo stesso, e io non ho avuto tempo, la possibilità di approfondirlo. Ma mi interesserebbe proprio capire in termini filosofici, al di là della efficace metafora, perché casa comune evoca il fatto che sia proprio la casa, insomma. E qual è la differenza filosofica? In secondo luogo, è un'esortazione curarsi della casa comune, indica un dovere. Com'è difficile applicarsi a questo compito? È difficile perché nell'azione politica è molto difficile fare delle cose che corrispondono poi a dei diritti, soprattutto delle generazioni future. Allora, che terra lasceremo ai nostri figli, nipoti e chi per esso? Dove andrà a finire il pianeta? Questi sono i temi di cui non si è discusso nell'Expo, nonostante i pregi che questo evento ha avuto, ma appunto in che modo si pensa di mobilitare questa sensibilità che chiama in causa un diritto dei futuri abitanti di questo pianeta. In secondo luogo, quanto radicale è la critica al modello di sviluppo? È l'opposto dell'ecologia da contro la spazzatura o la spazzatura del not in my backyard, non fatemelo qua. La parte egoistica dei movimenti ecologistici, ma quanto implica questa esortazione una critica radicale al modello di sviluppo, e come può essere che la Chiesa essa stessa dia degli impulsi per questo tipo di critica che gran parte dei ceti dirigenti politici dei paesi occidentali, ad esempio, hanno completamente abbandonato, perché noi siamo una società trascinata da, come diceva Luciano Gallino, dal capitalismo finanziario, e il modello di sviluppo è ipotecato a ubbidire a questo tipo di modello. Come possiamo, in un'area relativamente limitata come ad esempio l'Europa, portare avanti una critica a un modello di sviluppo?
Frank.
Allora, io intanto ringrazio per questa opportunità sia al relatore, e volevo portare le riflessioni che ho fatto io leggendo l'enciclica, alcune riflessioni che partono in realtà più da un punto di vista etimologico. E mi riferisco a due elementi. Uno è una relazione alla quale avevo assistito nell'86 ad Assisi, dell'amato Panikkar, Raimondo Panikkar, che l'aveva intitolata "Ma sono universali i diritti dell'uomo?". In questa domanda lui riferiva della visione orientale della vita, dove diceva sostanzialmente, a nessuno orientale sarebbe venuto in mente di parlare di diritti solo dell'uomo, e parlare di questi diritti indipendentemente dai diritti di tutto l'esistente, di tutta l'esistenza, di tutto ciò che esiste. Ma questo da sempre. Storicamente noi invece abbiamo vissuto un altro punto di vista. Mi fermo un attimo, Panikkar poi è arrivato alla definizione di un termine, visione cosmopolita. Ecco, voi milanesi la conoscete meglio questa personalità, che dice tutto. Cosmo, cosmo e andrica. Cosmo, cosmo, teo, divina, spirituale, divina, andros, dell'uomo. Tutti questi tre elementi esistono. E quindi questa è una cosa vecchia, antica, che però l'Occidente non ha mai voluto vedere. Alcuni anni fa poi io ho partecipato a un convegno e un rabbino nella sua introduzione dice: il termine che ha condizionato l'Occidente e che fa riferimento alla Bibbia, alla Genesi 1, è il termine "tu dominerai la terra". È stato tradotto con la parola "dominerai" in Occidente. In realtà il significato etimologico di questo termine è "tu governerai la terra", che è poi ripreso in Genesi 2, che è più antica di Genesi 1, mi sembra di aver capito, da questo rabbino Rudish, dove dice tu governerai, dove governare non si intende il latrocinio legalizzato che siamo abituati a vedere. Governare vuol dire prendersi cura come un capo, prendersi cura della casa, di tutta la casa, del suo andamento, prendersi cura della nave e quindi stabilire la direzione dove la nave va. Questo sempre. Allora, se l'Occidente ha trovato in questo termine un fondamento, una chiave del proprio modo di essere, perché in base a questo termine noi occidentali siamo andati a distruggere altri popoli, siamo sentiti legalizzati a diffondere e a dominare e a distruggere. Devo essere breve, ma proprio un
no.
infantile della mia catechista che mi spiegava: Dio ti ha portato Adamo davanti a tutto il creato e ha detto tu sei padrone di tutto. Io questa cosa qui me la ricordavo molto bene. Quando ho sentito il rabbino ebraico ho detto cavolo, ecco dove sta. Allora, se il potere di un termine così ha potuto giustificare la distruzione, infatti secondo me l'enciclica non parla molto anche del discorso, non parla del discorso cristiano riguardo al mondo, lo fa riferendosi a Francesco, ma perché è stato portato avanti soprattutto a livello civile, il WWF e tutti i movimenti ecologici si caratterizzano come laici più che come cristiani. Mentre noi abbiamo in mano un'altra, allora io e alcuni amici ci siamo interrogati su questa cosa qui, abbiamo detto ci potrebbe essere allora un termine che ci riporta a una visione che è opposta al dominio, e lo troviamo nell'ultima cena con Gesù, e quindi vengo alla proposizione, a una realtà propositiva di fiducia. Se noi recuperiamo i termini dell'Eucaristia, come cristiani qui sto parlando, di comunione e di condivisione, perché non ci può essere una comunione senza condivisione, potremmo riuscire a ripartire, e a Brescia stiamo facendo queste esperienze. Cosa vuol dire oggi comunione e condivisione? Vuol dire accoglienza dei profughi, vuol dire entrare nelle scuole ad aiutare i bambini che non hanno un sostegno sufficiente e che sono stranieri e vengono buttati nella scuola senza essere stati alfabetizzati. Si può concretizzare qualche cosa per il futuro. Grazie.
Poi abbiamo ancora una terzina, poi la piantiamo lì.
Sì, bene. Qua vuol dire possono anche intervenire altri a rispondere, ma